Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ci tengo!
Grazie per l'ospitalità. Siete stati molto gentili. Arrivederci a tutti. Ciao,
addio,
Bastiano.
Signor Marchese.
Arrivederci, Bastiano.
Stato in vene, signor Marchese. Stato in vene.
Anche tu, Bastiano.
Oh, signor Marchese, senti un buco. Se vedi il Papa, digli che se a me un giorno o l'altro mi gira la capoccia, sai che faccio? Mi faccio anche vescovo, è chiaro o no?
È chiaro, sì. Glielo dico al Papa, sta tranquillo, Bastiano.
Ti saluto.
Addio, Bastiano.
Bene, benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda. Dunque abbiamo iniziato con un omaggio tratto dal Marchese del Grillo, un omaggio che ci introduce in qualche modo un personaggio di cui oggi parleremo, un personaggio molto, molto famoso ma anche molto discusso, un personaggio diciamo un ecclesiastico, però appunto un ecclesiastico un po' autoprodotto, nel senso che non è riconosciuto attualmente dalla Chiesa, insomma, personaggio appunto molto amato ma altrettanto discusso, che è famoso appunto a livello nazionale e anche internazionale, e che tra l'altro risiede nel nostro territorio, nella nostra diocesi. Non sto parlando di Don Pierino, Don Pierino lo lasciamo stare assolutamente, invece parliamo di Fra Elia da Calvi, che poi in realtà non è né frate né Elia, ma di questo ne parleremo adesso appunto con l'ospite che abbiamo oggi in studio, che è Cristian Cinti.
Buongiorno a tutti.
Giornalista del Giornale dell'Umbria, che possiamo considerare un po' il principale, beh, il più grande direi esperto su Fra Elia, nel senso che poi con il Giornale dell'Umbria lui ha seguito, credo insomma a livello nazionale, credo che sia il giornalista che ha seguito con più attenzione il caso di questo frate diventato famoso per delle presunte stimmate, insomma è oggetto di una certa venerazione popolare, insomma, già da diversi anni, che è tornato alle ribalte della cronaca anche di recente per una polemica che c'è stata con Radio Maria, oltre che per la Pasqua, perché poi durante la Pasqua c'è sempre torna sempre un po' alle ribalte delle cronache, perché appunto lui avrebbe queste stimmate che un po' vengono vissute durante la settimana di Pasqua, addirittura insomma a sentire lui non solo c'ha le stimmate, ma durante la Pasqua rivive tutta la passione,
tutta la passione.
E il Sabato Santo muore anche e risorge la domenica addirittura. Scusate se lo diciamo con un po' di ironia, però insomma un tantinello è anche un pochino insomma curioso, no? E c'è stata questa polemica, Cristian, con Radio Maria, perché qui anzi il caso è anche molto delicato, anche molto serio, insomma, che parte dal discorso della moglie di Prandelli, no?
Sì, Prandelli,
l'allenatore della Fiorentina, perché
devoto di Fra Elia, venne con la moglie malata di cancro per farla visitare.
E fu poi la moglie di Prandelli. La principale sponsor di Fra Elia, cioè la grande popolarità di Fra Elia, sì, è stata dovuta in parte a queste stimmate e in parte proprio
al caso Prandelli, sì, perché lei ne parlò abbastanza diffusamente sui giornali. Fratello Elia seguì il calvario della moglie di Prandelli, che però purtroppo...
Che però lei si era detta miracolata all'inizio, sì, questo fu il caso, si disse Fra Elia fa un sacco di miracoli, ha guarito anche la moglie di Prandelli.
Che però purtroppo è morta.
È morta qualche mese fa.
Quindi non ha guarito.
No, evidentemente no. Anche se lui continua a dire che comunque gli ha dato la forza di andare avanti, no?
Sì,
cioè, Prandelli continua anzi a sostenerlo, Fra Elia. Soltanto che appunto sembrerebbe che il direttore di Radio Maria abbia detto, abbia accusato in qualche modo Fra Elia di aver sospeso le cure alla moglie di Prandelli.
Sì, di aver fatto sospendere le cure. C'è stata questa polemica nei giorni scorsi, che tra l'altro non si è capito bene chi è che l'ha innescata, perché Prandelli ha detto che non ha parlato con nessuno di Radio Maria, Fra Elia, l'entourage di Fra Elia nemmeno, padre Livio ha smentito, quindi chi l'ha detto no,
non si è capito bene da dove partiva questa cosa, perché poi appunto questa polemica l'ha riportata e l'ha un po', diciamo, fatta nascere la rivista ufficiale di Fra Elia, che si chiama, sì, Angeli e Arcangeli, e Padre Elia appunto ha smentito dicendo no, non ho detto questa cosa, però ha confermato invece che le grazie non vanno chieste a Fra Elia ma vanno chieste solo alla Madonna.
Eh beh, certo, ci mancherebbe altro.
Io aggiungerei, io direi che le grazie andrebbero chieste direttamente a Dio, visto che insomma non credo che la Madonna sia più buona di Dio.
Ah, no? Beh, però intercede per noi.
Sì, a sto discorso cristiano, non so, adesso questa è una parentesi che c'entra poco, però anche questa cosa di chiedere grazie avvocata nostra, no? Ma se la Madonna è avvocata, che Dio è giudice, però insomma Dio dovrebbe essere invece padre, no? Quindi non vedo perché, anzi posso dire una cosa così al, sì, volo proprio.
Se intanto tu... Fra Elia facesse un miracolo anche la sedia mia sarebbe...
Sì, forse è il caso che la cambi. No, dicevo, in realtà poi questa è una, appunto una piccola parentesi sulla teologico tradizionale, nel senso sul rapporto tra la Madonna, insomma, e il cristianesimo. Noi ne parliamo sempre come madre della Madonna. In realtà è Dio è madre, insomma, no? Non è solo padre. Questo lo disse Giovanni Paolo I, no? Grandissimo papa, che purtroppo ci fu per pochissimo tempo, ma lui fu il primo a dire che Dio non è solo padre, è anche madre. Quindi, vabbè, tutto però, sommato, se parliamo della Madonna come la madre, perché forse ci vediamo più che Maria di Nazareth, ci vediamo la versione femminile di Dio.
Questo, no? È un altro discorso, magari lo approfondiremo.
Un giorno lo approfondiremo, magari, così occasione. Facciamo arrabbiare un po' di persone. Invece oggi
parliamo a
bomba, oggi facciamo arrabbiare soltanto, i devoti. Cominciamo quindi subito a inquadrare un po' il personaggio. Cioè, dicevamo, Fra Elia in realtà non è Fra, è solo Elia, anzi non è neanche Elia.
Non è neanche Elia. Non, sì, è neanche Elia, non è né Fra né Elia, giusto?
Non è né Fra né Elia, perché lui...
si chiama Cataldo.
Ecco.
Cataldo, questa cosa, Elia.
Ecco, posso fare un paragone che può sembrare irriverente, non so per chi dei due però, con Pippo Franco, perché anche Pippo Franco in realtà si chiama Franco Pippo, quindi allo stesso modo ha fatto Cataldo Elia, che si fa chiamare Elia Cataldo.
Vabbè, no? Però,
non vorrei che si offendesse
da religioso Franco. Elia fa più effetto.
Fa più effetto.
Tra l'altro, Fra Cataldo... sembra un Fra ricercatore, non è bello.
Anche se non è che ci abbia una fama eccessivamente come nome, Fra Elia, il più celebre Fra Elia che c'è un po' nella storia, soprattutto nella storia francescana, è quello che è considerato il grande traditore di San Francesco, cioè
vabbè.
Fra Elia da Cortona, detto Fra Elia Bombarone, che era il ministro generale, no, dell'ordine francescano, il vicario di Francesco, che poi ha ricevuto, poverino, uno sputtanamento totale a causa della scomunica dovuta a motivi politici, però insomma è... Però di fatto ci viene ritratto sempre, anche nei film, in tutte le biografie di San Francesco, come il grande traditore, quindi anche come nome non è che se l'è scelto.
Però Elia, profeta, quindi magari, no, evoca qualche suggestione particolare nei fedeli. Allora, però,
ecco, parliamo un po' del personaggio. Allora, Fra Elia nasce nel 1960 o 62?
64, 62, sì, comunque, anni 60.
In Puglia. È, diciamo, il caso più o meno quando esplode. Diciamo queste stimmate,
ma io questo sinceramente adesso non me lo ricordo. Quindi,
però diciamo a Terni lui ci arriva, che è già abbastanza conosciuto.
Lui è già conosciuto
nel 2003, no?
Sì, lui è già conosciuto, perché diciamo che un po' la fama, ecco, è nato nel 62 a Brindisi, in provincia di Brindisi. La fama se la costruisce in Lombardia, a Bergamo, no? Dove incontra questa Fiorella Turolli, che poi è la sua biografa ufficiale e che dà le stampe le avventure crismatiche di fratello Elia. Poi loro arrivano con questa congregazione, arrivano a Calvi, acquistano una porzione del convento.
Ecco, attenzione, anche usiamo bene, nel senso, tu hai detto
vabbè,
congregazione, ecco, specifichiamo anche,
laica.
Perché tutti sono convinti, lui ne parla come di una congregazione, parla di se stesso come di un frate. In realtà questa congregazione è un'associazione.
No, non c'è niente.
È un'associazione che si chiama Fra Elia degli Apostoli,
di Dio. Dio, sì.
Però ecco, lui è stato effettivamente, perché lui, ma chi c'è sempre questa polemica sul fatto che non è un vero frate, la curia, anzi le curie, perché poi tutte le curie
tutte
in cui lui
curie,
è stato,
sì, sì,
hanno sempre specificato che lui non è un vero frate. Invece lui ha sempre risposto: no, io sono frate perché ho fatto i voti francescani.
Sì, ma lui dice che rinnova i voti anno per anno, che sarebbe una cosa un po' particolare, insomma, perché, non
perché lui è stato cappuccino,
un abbonamento, insomma. No, è stato cappuccino, poi dopo
è stato
allontanato.
È stato allontanato dall'ordine.
Proprio perché sembra che tra le motivazioni, insomma, c'era questo suo atteggiamento un po' sopra le righe, perché anche nella sua biografia, insomma, si parla anche di trasfigurazioni dentro il convento, bilocazioni, cioè fenomeni un po' paranormali più che altro. E quindi lo allontanavano dal convento e lui si è fatto questa religione per conto suo.
Religione, o meglio, lui si dichiara cattolico, lui dichiara di essere inserito nella gerarchia cattolica, è la gerarchia cattolica che lo dichiara sempre non inserito, no? Cioè i vari vescovi dei posti dove lui è stato, appunto da Bergamo, poi è stato, non so se in Emilia Romagna.
Sì, anche a Mantova, è stato un po' in giro, insomma.
E ogni volta è sempre stato in qualche modo, dal vescovo ha sempre preso le distanze, e gli è stato sempre proibito poi di fare incontri pubblici.
Sì, di celebrare messa e via dicendo, ma paradossalmente è la fama che un po' ha nociuto a Fra Elia, perché fino a che non è diventato famoso, non è diventato Fra Elia, poteva in qualche modo incontrare i fedeli. Poi dopo, quando ha, diciamo, esagerato e quindi c'è stato questo pellegrinaggio di massa, la chiesa ufficiale ha un po' preso le distanze rispetto al fenomeno, e quindi lui si ritrova un po' ai margini.
Ecco, noi voglio dire, ne parliamo di Elia o di Cataldo, insomma.
Parliamo di lui
anche perché per rispondere un po' anche alle richieste che abbiamo avuto proprio di chiarimenti su questo personaggio, perché ormai sono un paio d'anni che è esploso il caso qui a Terni, diciamo, no? Anche a seguito di oltre al caso della moglie di Prandelli, ma diversi servizi televisivi, soprattutto di trasmissioni come Verissimo e Miracoli,
sì, la vita in diretta, queste cose qua.
Queste trasmissioni, insomma, di grosso spessore.
Parliamo di lui anche senza contraddittorio, questo ovviamente per
non siamo devoti nessuno dei due, però possiamo dire di averlo conosciuto tutti e due, quindi sì, potremo anche dare una testimonianza personale, perché siamo andati entrambi a conoscerlo a un certo punto, visto che tutti pagano, e quando se ne pagano un po' come di Padre Pio, no? Quindi capisce tutto, ti fa le profezie, quando ti avvicini senti l'odore di rose,
l'odore dei fiori,
dà tanta, ti aiuta tanto, ti dà tanta fiducia,
la pace,
ti dava la pace. Quindi alla fine noi due ci abbiamo una, prima tu e poi io, insomma, siamo andati tutti e due a conoscere, quindi possiamo anche portare una piccola testimonianza personale su questo personaggio, su quale, ripeto, noi ne parliamo più che altro per rispondere alle esigenze di tante persone che ci chiedono un chiarimento, siccome è molto famoso a livello nazionale, ci arrivano richieste da tutta Italia dicendoci, ma insomma, chi è questo Fra Elia, ma è un vero santo, non è un vero, perché poi la cosa buffa che dicono è che chiedono questo, ma è un santo che, insomma,
ancora no.
Ancora non è stato fatto,
potrebbe
forse si è fatto santo lui più o meno, perché lui dice che appunto c'ha queste visioni, che c'ha gli angeli suoi personali, che
sì c'ha l'angelo guida,
è amico di Maria Maddalena personale,
amico un po' di tutti su nelle schiere celesti, c'ha l'angelo guida, non lo so, eccolo qui, dice: fra queste ricordiamo la diocesi di Concordia Pordenone, la diocesi di Verona, la diocesi di Terni, la diocesi di Modena, quindi la girate un po'
e ogni volta il vescovo, ultimo appunto il vescovo di Terni, Vincenzo Paia, hanno sempre innanzitutto specificato che lui non appartiene a nessun ordine religioso, quindi è un privato cittadino, è un uomo che si è comprato il convento di Calvi,
una parte del convento.
San Berardo, no, si chiama, ed è un ex convento, cioè un convento dove attualmente non appartiene alla chiesa, è stato venduto appunto, e lui se l'è comprato come laico e ci vive con questa sua associazione che si chiama Congregazione, ma in realtà Congregazione è il nome dell'associazione.
Sì, che poi non è nemmeno così numerosa, perché mi sembra che gli elementi comunque non arrivano a una decina, non è che so tante persone.
A me qualche tempo fa qualcuno, appunto, sempre chiedendomi notizie, Cristian mi diceva, però lui, voi dite che non è un frate, dite che non fa parte della chiesa, però come, ci sono dei preti, ci sono delle suore che stanno con lui, quindi com'è possibile?
È possibile, perché almeno da quello che so io, neanche questi religiosi che si affiancano alla congregazione rientrano nella gerarchia ecclesiastica.
Ecco, c'è questo padre Michele Mazzotti, per esempio, che è stato espulso dai missionari saveriani nel 1983 addirittura, e che è stato per molti anni poi stretto collaboratore, non so se tuttora c'è, insomma, però è stato comunque per molti anni un collaboratore di Elia Cataldo, insomma, e che appunto vive in questo convento che sta a Calvi dell'Umbria, e che è un convento sconsacrato, per così dire.
Sì, è un convento sconsacrato. Non credo che nei possedimenti, insomma, nella proprietà della congregazione non ci sia neanche la chiesa, nel senso che l'ala del convento è soltanto una parte. Io adesso nello specifico non lo so che tipo di proprietà c'hanno. So che però, ecco, dentro alla congregazione ci dovrebbero essere anche delle suore, però non so se sono suore laiche però insomma stanno ai margini della comunità ecclesiastica, quindi non
con i rapporti, comunque, con i rapporti attualmente, questo lo diciamo anche per, appunto, per correttezza, se no sembra veramente che vogliamo, attualmente i rapporti con la diocesi di Terni sono tranquilli, nel senso che dopo le varie, i vari richiami che il vescovo gli ha fatto, dicendogli appunto di non tenere incontri pubblici, di non animare incontri di preghiera, e appunto la presa di distanza anche ufficiale che è stata fatta con dei comunicati da parte della curia in cui si diceva appunto che lui non è assolutamente un frate, effettivamente lui non sembra, no, che ultimamente, a differenza degli anni passati, abbia tenuto incontri pubblici a Terni, perché invece continua a tenerli fuori della diocesi,
ma soprattutto fuori dell'Italia, perché ultimamente, insomma, quando lui rivive questa passione durante la Settimana Santa, sono stati fatti dei servizi, no, in televisione, il TG5, le solite trasmissioni che se ne occupano, e l'hanno ripreso in un viaggio in Australia, dove si vede fratello Elia che, insomma, indossa gli abiti talari, che in teoria in Italia non potrebbe...
Addirittura gli abiti talari?
Sì, e in mezzo ai canguri, visto che stava in Australia, però non potrebbe indossarli, perché non essendo un prete.
Un prete, certo.
Quindi come fa? Comunque stavo leggendo qui, invece, il progetto di Fra Elia degli Apostoli di Dio, perché c'è un'associazione che si chiama ASAP, che si è occupata in maniera molto approfondita del
usando
caso,
tra l'altro, utilizzando anche molti tuoi articoli.
Beh, più che altro siamo noi che abbiamo usato
il
loro dossier, e loro per poi dopo hanno pubblicato quello che noi abbiamo scritto. E leggo che Fra Elia della Congregazione degli Apostoli di Dio, da lui fondata, vuole dare una risposta alle esigenze primarie dell'uomo in modo semplice e spontaneo, attraverso l'amore vicendevole secondo i principi cristiani. Quindi lui incontra le persone. Quando ci sono andato, sono rimasto colpito da una cosa, anzi da due cose in particolare. La prima è che...
Tu hai partecipato, diciamo, a uno di questi incontri che lui teneva 2 anni fa, perché adesso non li tiene più, e non, sul suo sito non è più scritto che lui è frate, e non è scritto...
No,
che,
c'è stata una serie di modifiche.
Perché il vescovo l'ha anche ripreso, quindi adesso lui non dice più di essere frate, non tiene più incontri pubblici nel convento di Calvi, non dice più di essere approvato dal vescovo, perché un periodo diceva addirittura di aver avuto l'approvazione ufficiale del vescovo. Queste cose non le dice più.
Però
insomma,
ci sono i riferimenti.
E non si paragona più a Padre Pio, perché questo l'ha fatto per anni.
Lui no, però chi ne parla, sì. E poi sul sito comunque ci sono disponibili i contatti per chi volesse andare
anche a fare
Calvi.
Donazioni, no?
Soprattutto le donazioni. Comunque dicevo, quello che mi ha colpito a me negli incontri, a parte la quantità di persone che vanno lì, però sono due elementi soprattutto. Il primo è che nonostante ci fosse tanta gente in fila per incontrarlo, nessuno, neanche dall'organizzazione, accennava un minimo di preghiera. Cioè è abitudinario che quando si va in pellegrinaggio, quantomeno se snoccioli un rosario, se accenni una preghiera. Invece lì non succedeva niente di tutto questo. E poi c'erano sponsorizzati tutti i libri della Edizioni Segno, che è la casa editrice che segue le avventure di Fra Elia. E c'erano parecchi cartelli in cui si diceva...
Perché c'erano anche i gadget comunque, no? Il rosario
gadget
di Fra Elia,
la
Madonnina di Fra Elia, insomma.
E poi c'erano tutti questi cartelli in cui si diceva offerte per il restauro del convento, offerte per qua, offerte per di là. Quindi sembrava più un'occasione per cui tu andavi lì e finanziavi l'attività della congregazione.
Tra l'altro il percorso, quando si usciva dall'incontro con Fra Elia, il percorso
obbligato.
Prevedeva che si passasse attraverso il negozio di gadget.
Invece io, quando ci sono andato io, quella era la prima tappa.
Ah, quindi si entrava?
Era la prima cosa che ti facevano andare dentro una stanza dove c'erano su questi tavoli i libri e i vari gadget. Quindi, considerando che la gente sta lì sotto una forma di venerazione, se si entra a gruppi di 10 persone, più o meno 6 o 7 spendono almeno 10 euro per uno, quindi comunque è un bel giro d'affari. Poi però, quando ci sono andato io, era nel periodo immediatamente dopo, insomma, ai rapporti abbastanza tesi con la diocesi, quindi lui non si è limitato soltanto a dare una benedizione, diciamo, urbi e torbi alla gente che stava lì. Cioè, se passava lui con l'aspersorio benediceva nel nome del Padre, il Figlio, stop.
Con l'aspersorio?
Sì.
Ecco.
Aspersorio, acqua benedetta, che tra l'altro però è una
notizia. Non so se è molto regolare anche questa cosa.
Questo io non lo so. Non so nemmeno se è regolare il fatto che loro, almeno dalle notizie che ho io, che so, abbastanza così... confuse, però sembra che quest'acqua arrivi direttamente dal santuario di Colle Valenza, cioè vadano a Colle Valenza, facciano rifornimento con delle taniche d'acqua e poi le portino in convento per utilizzare gli incontri di fratello Elia.
E intanto però, c'era qualcuno che specificava, no?
Sì, che non bisognava, in pugliese, che non bisognava toccare fra Elia, quindi bisognava...
Non toccate fratelli!
Bisognava soltanto passare davanti e prendersela la benedizione che lui faceva. Però era... è anche inquietante il fatto che ci sia tanta gente disperata, veramente disperata, con problemi seri, che va lì attaccata a una speranza e poi evidentemente, cioè se la volontà di Dio è magari di risolvere quel problema, allora quel problema si risolve, ma indipendente da fra Elia, credo.
Oh, visto che tu hai detto prima non abbiamo contraddittorio, giustamente noi diciamo anche che se i nostri ascoltatori vogliono intervenire in qualche modo al nostro dibattito, ci possono mandare un sms al numero 347-4569-510 anche per farci delle domande, e ovviamente come sempre poi potete riascoltare questa puntata sul sito www.radioadesso.it appunto per farci domande, intervenire, insultarci, insomma quello che volete, ma insomma, potete assolutamente interloquire con noi, e poi ovviamente noi ne prenderemo atto e magari faremo un'altra puntata per rispondere anche alle vostre parole. Continuando appunto a parlare di questi incontri, i miracoli, oltre alle stimmate, innanzitutto parliamo anche un po' di queste stimmate famose, perché appunto il grande paragone, il paragone con Padre Pio è nato appunto dal discorso delle stimmate.
Sì.
Che lui avrebbe nei...
Allora, lui, secondo quanto raccontano le cronache, vive la quaresima, cioè lui 40 giorni prima della Pasqua comincia a stare male, non mangia, assume soltanto minestre e comunque cose liquide, e poi nei giorni della passione, quindi dal giovedì santo fino al sabato, rivive su se stesso quella che fu la flagellazione, quindi compaiono sul corpo queste ferite, i segni della flagellazione, i segni dei chiodi, quindi sui polsi, sui piedi, i segni della corona di spine.
Cosa bella è sui polsi, questa cosa?
Sì, sui polsi.
L'unico stigmatizzato della storia che ce l'ha giusto, al posto giusto le stimmate, perché sapevo che Gesù è stato
considerando
ferito.
che anche la sindone c'ha i segni sulle mani.
No, la sindone è sui polsi.
Sui polsi, sì. Sicuro?
Questa è l'unico che c'ha le stimmate come
al
la sindone.
Giusto.
Perché invece appunto tutti gli altri, da San Francesco a Padre Pio, le vanno tutte sulle mani. Invece lui ce l'ha
sui polsi. E poi mi
quindi quantomeno è filologicamente corretto lui, come sì. Stigmatizzato, insomma, ecco.
E poi diciamo che il sabato pomeriggio improvvisamente lui guarisce, cioè c'ha questo momento di profondissima crisi, va in estasi, e poi alle 3 del sabato pomeriggio è tutto finito. Però
guarisce, muore e risorge, perché se tu gli dici che guarisce si arrabbia lui.
No, no, assolutamente no, muore e risorge fresco di doccia, come raccontano, proprio, cioè, con la camicia, tutto preciso. E anzi addirittura su questo dossier raccolto dall'ASAP è raccontato un sabato pomeriggio di qualche anno fa, non so di quale, credo del 2003, del 2004, in cui addirittura lui dopo la passione è uscito dalla sua stanzetta, che in quei giorni diventa più o meno inaccessibile, è andato a cercare una scopa per rassettare un po', ha aperto la finestra e niente, si è preparato a vivere la Domenica di Pasqua come ogni buon cristiano. Su questi segni ci sono in corso delle analisi, degli accertamenti scientifici, c'è un'equipe medica, c'è stato il professor Marcelletti, e loro, almeno a quanto al momento so ancora io, non hanno mai detto che ci siano dei legami col soprannaturale, quindi scientificamente si potrebbe anche dare una spiegazione a queste ferite. Sono evidentemente colpiti dal fatto che compaiono e scompaiono, però non, ovviamente i medici non dicono niente di più rispetto a quello che possiamo di noi.
Ecco, mi è colpito che su uno di questi servizi, perché poi appunto tu hai detto che la sua stanza è sempre inaccessibile, sì. È stata fatta almeno un'eccezione appunto per il programma, non so se era Verissimo o Miracoli, insomma, di Rete 4.
Credo Verissimo.
Però insomma una di queste due, come lui è anche molto amico del giornalista appunto di Miracoli, credo, insomma è stato fatto questo servizio in cui invece la sua passione è stata seguita proprio dalle telecamere di Canale 5.
Però soltanto una parte, non tutta la passione.
Però già quando era a letto ricordo che insomma avevano mostrato proprio in diretta, diciamo, queste ferite eccetera, e quando lui è risorto in qualche modo, il giornalista, vedendolo tutto così fresco, hai fatto bravo, ti sei fatto la doccia, appunto ti sei lavato. Dice, no, e questo è un miracolo, mi hanno lavato gli angeli, non è che mi sono lavato io. questa cosa mi ha un po' colpito, perché lui appunto dice che poi sono, sono gli angeli che in qualche modo lo riassettano, no?
Sì, lo ripuliscono, lo rimettono dopo, in sesto dopo,
perché lui anche appunto diciamo ha degli angeli preferiti, insomma,
che lo, sì, adesso io lo stavo angeli cercando arcangeli, come appunto si chiamava, ce n'è proprio uno che è il suo angelo guida, però adesso non
insomma non ci sono delle cose un po' delle stranezze, insomma, tanto che poi noi abbiamo pubblicato sul giornale dell'Umbria qualche anno fa un articolo chiamato Il codice da Calvi, no? Perché ci sono delle strane assonanze tra i libri di Fiorella Turolli e Il codice da Vinci, addirittura ne cito uno solo come esempio. A un certo punto appunto Fra Elia racconta a Fiorella che ha sognato, gli è apparsa Maria Maddalena, appunto lui è, sì, molto amico, insomma, siccome tra l'altro se ne parlava molto, perché sul Codice da Vinci si diceva che la Maria Maddalena sarebbe stata sepolta in Francia sotto il Louvre, che il Presidente della Repubblica addirittura l'aveva in qualche modo fatta mettere, insomma, c'erano tutti questi intrighi un po' strani, no? E Fra Elia dice: guarda che mi è apparsa la Maddalena, mi ha detto guarda vienimi a trovare, io sto sepolta a Parigi, quindi vieni a Parigi, e mi raccomando, perché ci tengo, che mi vieni a trovare, mi raccomando. E quando Fra Elia ha raccontato questa cosa a Fiorella, ha detto: guarda che mi ha detto Maria Maddalena che dobbiamo andare a trovare sulla sua tomba, che solo io so dove sta a Parigi,
sì.
Lei ha detto: ma scusa, ma questo sta scritto sul Codice da Vinci. E lui fa: ma come ti permetti di mettere in dubbio i miei poteri?
No, sta scritto sul Codice da Vinci. Vabbè, comunque, sì.
Sì, sì, no, questo stava sull'ultimo, no? Però, sul Codice da Vinci c'è scritto una cosa simile, insomma, no? Che lui non diceva che stava sotto il Louvre, diceva che non lo sapeva solo lui.
Lo sapeva solo lui, però non lo diceva a nessuno, ovviamente.
Non lo diceva a nessuno, però a Parigi. Sì. E poi racconta che sono comunque effettivamente andati poi a pregare sulla tomba di Maria Maddalena. No, la cosa che mi ha colpito di più in questa storia è che lui dice: come non credi nei miei poteri, cioè lui sostiene di avere dei poteri comunque.
Lui sostiene di avere dei poteri non solo come guaritore, ma anche, ecco, come dicevamo prima, cioè, questa la possibilità di essere in due posti contemporaneamente.
Come Padre Pio.
Come Padre Pio. Lui guarisce, ha delle ricette personali per far guarire persone, che poi purtroppo c'è il caso eclatante della moglie di Prandelli, ma io ho anche altre persone che... Ma non, poi raccontavo successivamente, adesso andate al convento e lui ha dato delle ricette che non erano assolutamente utili per
le malattie. Una cosa che mi ha colpito molto, tra l'altro troverete ovviamente tutti gli approfondimenti del caso sul nostro sito, oltre a riascoltare questa puntata, perché ovviamente non possiamo dire tutto, qui abbiamo poco tempo. Però una cosa che mi ha colpito a me, Christian, è leggendo i resoconti dei miracoli raccontati soprattutto in questi libri, in questi articoli pubblicati su Angeli e Arcangeli, c'è il fatto che questi presunti miracoli in realtà non hanno mai niente di soprannaturale, nel senso che appunto spesso si tratta di persone magari malate terminali che non volevano curarsi, e lui va là e gli dice: guarda, curati, loro si curano e guariscono. Il miracolo l'hanno fatto le medicine, non è che l'ha fatto lui. Oppure semplicemente persone che dicono: sì, da quando ho parlato con lui ho capito che guarirò, più o meno. Poi non sappiamo come è andata a finire in realtà. Ma la cosa che mi stupisce di più è che qui è quasi il paradosso rispetto al Vangelo, quasi il contrario, perché se leggiamo il Vangelo vediamo che Gesù fa tanti miracoli, però li fa sempre un po' sottotono, no? Cioè non si vuole far vedere, li fa di nascosto, e soprattutto ci tiene a far capire che non è importante il miracolo in sé, ma il senso cristiano che il miracolo ha. Nel caso di Fra Elia mi pare che sia il contrario, non so se sei d'accordo, cioè che in realtà lui spaccia per cose soprannaturali delle cose normalissime, e invece la sua fama è puntata proprio sul soprannaturale.
Ma allora io... accostare la parola miracolo a Fra Elia, innanzitutto ci andrei un po' coi piedi di piombo, perché comunque non mi sembra proprio il caso. Soprattutto intorno a Fra Elia si è costruita un'area di leggenda che è, credo, più improntata a pubblicizzare l'attività della congregazione piuttosto che a rafforzare magari o a diffondere che ne so, il Vangelo o la parola di Dio, non lo so, è una situazione un po' particolare. Soprattutto io ci andrei molto coi piedi di piombo, soprattutto perché c'è gente che realmente si affida a Fra Elia per risolvere delle questioni che poi magari sono irrisolvibili, tipo le malattie, non lo so. Io c'era una ragazza, cioè una mia amica, che aveva dei problemi con dei disturbi alimentari, stava in una situazione particolarmente difficile, e tra le tante varie cose che provarono con la famiglia ci fu anche quella di andare a Calvi. Beh, Fra Elia gli disse: guarda, la bellezza non è la cosa più importante, E lei nel profondo della sua sofferenza disse: guarda, io questo già lo sapevo, però non è questo che riesce a risolvere il problema. E dall'incontro con Fra Eliano non riuscì a tirar fuori un ragno dal buco. Dopo ha incontrato delle altre persone religiose, si è affidata a un percorso, a un cammino di fede.
Religiosi veri, possiamo religiosi dire, cioè nel veri, senso cioè riconosciuti.
Persone che hanno la vocazione e che seguono quella vocazione in maniera seria. E è guarita, tant'è vero che adesso ha una famiglia, è incinta, è sposata, quindi voglio dire...
Ma non dice che Fra Elia ha fatto il miracolo lei?
No, no, assolutamente non è Fra Elia. C'era un'altra persona che stava in una situazione difficile con la moglie, si stava separando. Hai visto, in certi casi uno si affida un po' a tutto, no? I maghi, i fattucchieri, cose varie, è andato da Fra Elia. Fra Elia gli rispose: guarda, è una situazione normale, perché lui, questo signore, stava con una donna svizzera. E allora Fra Elia gli disse: è normale che ti succeda così, perché non bisogna mai sposarsi con gli stranieri. E infatti tant'è vero che dopo se lasciarono, ma però non mi sembra che gli abbia dato.
Però io qui guarda che Fra Elia un pochino lo
moglie buoi dei paesi tuoi, certo, la saggezza popolare ci mancherebbe.
Devo dire che in questo però un pochino
è stato lungimirante. Però insomma, ecco, non mi sembra che ci abbia tutti questi gran poteri. Poi, per carità, potremmo anche noi fare il peccato di Tommaso, voglio dire, il Vangelo di domenica scorsa, beati quelli che credono anche senza avere visto. Io sinceramente sono piuttosto scettico, sia nei suoi poteri sia nella sua forza evangelica. Non mi sembra
Io vorrei raccontare a questo proposito una mia esperienza personale, proprio perché io appunto sono andato dopo di Christian, anche proprio incuriosito da questi racconti, ma per toccare con mano, e volevo fare come San Tommaso, volevo mettere il dito nelle stimmate, per così dire, no? Quindi ho partecipato a uno di questi raduni, di mega raduni che venivano fatti allora, ripeto, ora non vengono più fatti, anche appunto nel rispetto delle direttive del Vescovo, del quale, aggiungiamo, Elia ha chiesto il paterno discernimento, ma al quale non è sottoposto, non essendo un frate, quindi lui non è tenuto a obbedire al vescovo. Però ovviamente se lui dice: io mi considero cattolico, voglio obbedire al vescovo, ovviamente può obbedire. Dicevo appunto, avevo partecipato a uno di questi raduni, mi ricordo insomma tantissime gente sotto il sole, insomma, ad aspettare per ore, e poi appunto si entrava. Ricordo che ci fece entrare proprio lui, aprì la porta e ci fu questo ometto abbastanza piccolo, no? Non era vestito, non portava nessun saio, era molto semplice. Ci fece sedere tutti quanti su una panca nel chiostro del convento, e poi passò, invece in quel caso non diede nessuna benedizione, ma passò a parlare singolarmente con ognuno per sentire che problema aveva e per aiutarlo. Io ricordo che mentre aspettavo mi batteva il cuore, insomma, devo dire, molto fuori, ero molto teso, soprattutto perché ero in incognito. Gli ho dato un nome falso, quindi pensavo: questo, se è come Padre Pio, io gli dico, sai, mi chiamo Alessio,
mi chiappa subito,
no, tu ti chiami Arnaldo, sei un giornalista, sei qua, cioè. Quindi ero abbastanza terrorizzato, ma anche il clima, devo dire, ti dà una grande emozione, perché vedi tanto persone, no? C'è una certa energia, no? C'è tante persone che stanno lì perché hanno bisogno di aiuto. E ricordo una persona poco vicino a me, una ragazza molto giovane e evidentemente malata di tumore, perché aveva un fazzoletto sui capelli, insomma era calva, quindi stava evidentemente facendo le terapie. Appena Fra Elia si avvicinò, lei scoppiò a piangere. E lui gli disse con grande severità, con grande durezza, gli fece: tu stai male perché non hai fede. E questa disse: ma come non ho fede? Io sono venuta qui perché ho fede. No, tu non hai fede in Dio, per questo stai male. Tu stai male perché tu non credi che Dio ti possa guarire, perché tu ti aggrappi a te stessa e non ti aggrappi a Dio. E non mi mangiare la cioccolata, mangiami i legumi. Questo fu il discorso, che ovviamente tragico da una parte, perché stiamo di fronte a una donna che stava malissimo, e questo discorso che da una parte la colpevolizzava, cioè tu stai male è colpa tua se stai male perché non hai fiducia in Dio, certo. Dall'altra, non mangiare legumi, non mangiare la cioccolata, mangiare legumi, cioè una ricetta, no, insomma, di queste che spesso dicevi anche tu, faceva. E così è passato, insomma. Poi diceva appunto ognuno delle cose diverse, e quando è venuto il turno mio, guarda, con stare un po' severa, io non ho sentito, devo dire, nessun odore particolare.
No, non era io.
E mi fa: dimmi, che cosa hai tu? Io mi chiamo Alessio e insomma sono un po' scettico. Non sapevo che dire, ho detto così.
Sono malato di scetticismo.
lui si arrabbiò tantissimo e cominciò a dirmi: ah sì, sei scettico, eh? Ma quando avrai il cappotto di legno, quando porterai il cappotto di legno, allora non sarai più scettico. Io ci misi un po' per capire questa metafora, poi ho capito che il cappotto di legno è la bara. Quindi in pratica continuava a dirmi: tanto prima o poi tocca a tutti, devi da morire, e quando morirai allora il tuo scetticismo non ce l'avrai più. Se tu sei venuto qui col tuo scetticismo, tu il tuo scetticismo te lo puoi mettere in tasca.
Detto così.
In tasca. E insomma, si è capito che se ne andò. E questo, insomma, è stato... Devo dire, non è che mi ha dato tanta fiducia.
Beh, no. Anche perché ti ha detto che prima o poi...
quello lo sapevo anche prima. No? Devo dire che una certa angoscia me l'ha messa addosso. Allora, chiudiamo questa puntata ascoltando un brevissimo filmato tratto appunto da una di queste trasmissioni che hanno dato molta popolarità a Freddy, ma che gli hanno anche creato qualche problema. Ogni tanto appunto viene in qualche modo replicata questa cosa e subito il nostro territorio viene subissato di richieste. Noi oggi speriamo di non essere stati eccessivamente irriverenti non volevamo mancare di rispetto alla persona di Cataldo Elia, però volevamo un po' sdrammatizzare, perché davvero è forse una figura un po' troppo mitizzata. Comunque, ovviamente, ripeto, potete riascoltarci su www.radioadesso.it, potete ovviamente farci delle domande, fare dei commenti, se siete arrabbiati sfogatevi, perché poi appunto noi faremo anche tutte le rettifiche del caso, torneremo sull'argomento magari e ne parleremo per approfondire meglio. Io ringrazio tantissimo Cristian Cinti,
a voi per l'ospitalità,
che è tornato dopo quasi 100 puntate. L'altra volta era venuto in veste di musicista invece per presentare il suo album, quindi insomma un personaggio molto versatile anche lui. Grazie a Cristian, grazie a tutti voi, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima.
Signora Fiorella, è mezzogiorno di Sabato Santo. In base alla sua esperienza, cosa succederà oggi a Freddy?
Alle 2 ci licenzia. Vuole stare solo perché dice che gli angeli lo accudiscono, gli fanno il bagno, lo aiutano. E alle 3 e un quarto si può incontrare con il viso raggiante, pieno di luce, con gli occhi splendenti. E avviene una specie di rinascita per Freddy. Se non si va, perché qualche curioso a volte ha voluto rimanere, succedono dei fenomeni strani, si sentono spingere fuori. In Puglia, per esempio, c'erano i suoi familiari che alle 2 non se ne sono andati, e lì accanto a loro c'era una grande anfora di coccio, quella dell'olio, è scoppiata in mille pezzi. E negli Stati Uniti un carrello si è messo a correre, si sono spalancate tutte le porte, il carrello con tutti i ferri, dei medici, eccetera, eccetera, si è messo a correre da solo e sono successi dei fenomeni stranissimi.
Come ha passato la notte del venerdì santo?
Tra il venerdì e il sabato, lui dice che è volato, che il suo angelo l'ha portato fuori, l'ha portato via, e l'ha portato dai poveri, dei barboni che dormono poco lontano, ha detto. E c'era anche una signora che deve essere un medico, che dice in mezzo a loro, e anche lei senza fissa dimora, e dice che tutte le notti lui va a pregare, ma non è lui che decide, sono gli angeli che lo portano. Dice di notte io sono sempre in giro con loro.
Va bene, adesso andiamo a trovare Freddy in questo Sabato Santo.
Looking my life.